Siamo una sera di fine estate sull'Appennino tosco-emiliano nella crocoro di Montesole. Al tramonto i contorni della montagna diventano più marcati e gli alberi disegnano strani chiaroscuri dentro un semicerchio. Quando le nuvole si diradano, le stelle accompagnano i viandanti lungo un percorso certo e un riparo sicuro. A Montesole ci sono gruppi di case sparse che formano un'antica comunità. Le mulattiere portano fin dentro alla buia macchia, i trattori fangosi tagliano in due i dirupi. Lungo quegli sterrati, fratelli e sorelle cenobiti della piccola famiglia dell'Annunziata camminano silenziosi e pregano per la pace ogni sera, dai ruderi della chiesa fino al piccolo cimitero di Casaglia, dove è sepolto Giuseppe Dossetti. Cino a quel muro della cappella forato dai colpi contro i civili della mitraglia nazista il 29 settembre del 44. Da quelle parti la memoria è cosa viva ancora oggi. Una famiglia numerosa si riunisce in un cascinale per una ricorrenza non scritta e codificata. No, non è una festa sacra, né di compleanno, un battesimo, una prima comunione. È quella che alcuni chiamano la festa della crescentina. Avete presente la pasta del pane fritta? Ecco, quella roba lì, unta, grassa, rosolata nello strutto e tagliata a pezzetti, soffice e gustosa. La tavola è imbandita, nonna Maria resta in cucina e prepara la pasta insieme a tutte le altre donne in un rito che si tramanda di generazione in generazione. I ragazzi invece sono sempre più irrequieti, corrono, schiamazzano a gran voce, mentre fuori, sotto il pergolato ricoperto da ricchi grappoli di uva rossa e bianca, gli uomini bevono il vino, giocano a briscola e comunicano tra loro attraverso strani gesti del volto, delle spalle, degli occhi, delle mani. Potrebbero andare avanti tutta la notte, cambiando d'improvviso i loro segnali, tanto per confondere gli avversari. Il camino è sempre acceso, ma il tiraggio non è dei migliori e si sente un leggero odore di legna bruciata. Nella sala fa caldo e Claudio, uno dei nipoti, si rivolge al nonno. «È ancora estate, nonno. Dobbiamo tenerlo sempre acceso questo camino?» E nonno Giuseppe, un uomo autorevole e stimato nella comunità, un ex insegnante di storia alle scuole superiori di Bologna, questa volta risponde spazientito. «Sì, deve restare acceso, perché la legna è come le nostre parole». Ad un certo punto nonna Maria e le altre donne portano sulla tavola enormi vassoi. Intanto nonno sale dalla cantina portando quattro bottiglie di vino. I ragazzi, più dispettosi che mai, alzano sempre più la voce, indisciplinate, come quei moscerini che d'estate non danno pace, che scivolano in bocca mentre sei sul letto a riposare. Prendono in giro il nonno perché dicono racconta solo storie vecchie. «Sono sempre le stesse storie, nonno, mai nulla di nuovo, sempre quelli», dice Antonio, il più grande dei nipoti. Appena finito di mangiare, Giuseppe sprofonda nel divano accanto al camino. Gli uomini apparecchiano, sparecchiano, le donne lavano i piatti. Il nonno inserisce in una pipa di ciliegio una presa di tabacco secco e forte mischiato a foglie di marasca. La accende rigorosamente con i fiammiferi da cucina e aspira piano. Poi versa la grappa in un bicchierino e di quella buona, distillata con l'alambicco. Si sposta di taglio rispetto al fuoco. Il suo volto, segnato dal tempo, ora è illuminato in penombra. I suoi movimenti sembrano studiati, lenti, quasi teatrali. Da anni ormai il suo palco è quella zona della sala ricavata davanti al fuoco. Un divano, un tavolino, un blocco degli appunti, una penna stilografica, gli occhiali. Poi guarda dritto negli occhi dei ragazzi spazientito e dice «Allora, un po' di silenzio e di rispetto per favore, eh? Chi non è interessato invece di disturbare può anche andare fuori, non è obbligato a stare qui». Anche quest'anno nonno Giuseppe vuole raccontare una storia che risale all'autunno del 1944, quando sul crinale dell'Appennino tosco-emiliano si combatteva una delle ultime grandi battaglie della Seconda Guerra Mondiale, quella decisiva. Lungo la linea gotica, come l'avevano poi chiamata i tedeschi linea verde. Una parte della Toscana era già stata liberata dagli alleati, Bologna invece restava occupata dai nazifascisti e in mezzo c'era la linea del fronte, dove con un binocolo i partigiani della Brigata Stella Rossa, guidati da Mario Musolesi, nome di battaglia Lupo, potevano perfino intravedere le postazioni degli anglo-americani, con i cannoni a lunga gittata assestati da settimane sulle creste dei monti tra Castiglione dei Pepoli e Lagaro, a 1,5 chilometri in linea d'aria da Montesole. Nonno, ma è mai possibile che con tutte le storie che finiscono bene, e ce ne sono anche tante, racconti sempre quella che finisce con i bambini fucilati nel cimitero, ribadisce Antonio. Ma nonno Giuseppe va avanti, tira dritto nella sua narrazione. Gli uomini rientrano in casa, le donne escono dalla cucina e si siedono intorno al tavolo della sala davanti al camino, perché loro sanno che Giuseppe tiene molto alla loro presenza e attenzione, si potrebbe offendere se non lo ascoltassero. Sarebbe perfino una mancanza di stima e di rispetto nei confronti di chi, come lui, ha un ruolo nella comunità e soprattutto per via di ciò che ha vissuto. Invece i ragazzi non sembrano interessati ed escono alla chetichella, ognuno per i fatti propri, ma uno di loro non ci sta, rompe le regole del branco. Il nipote Carlo abita a Milano e a Montesole torna in vacanza con la famiglia. Lui resta al suo posto, rosicchiandosi le unghie come se fosse impaziente, però non se ne va. È seduto con il tablet acceso sulle ginocchia, affascinato dalle parole del vecchio. «Nonno, ma questa è una storia vera oppure ci metti del tuo?»
«Certo che è vera».
«Allora io cerco le informazioni su internet, lì si trova tutto, tutto. Aspetta, verifica. È giusto che tu lo faccia, ma prima ascolta e osserva bene questi documenti». Allora nonno si alza d'improvviso, apre le ante di un armadio in noce della sala. Dentro c'è tutta la sua memoria. Sono libri piegati e segnati dall'uso, album fotografici, biglietti, appunti, mappe, cartine, sentenze. Nonno Giuseppe impila una parte di quel prezioso inedito archivio e inizia a sfogliare le pagine una a una. Poi si rivolge al nipote. «Sono uno dei superstiti della strage di Montesole. Io c'ero la mattina del 29 settembre del 44, lassù nella chiesa di Casaglia. Ero piccolo, avevo appena 12 anni, mentre stavano portando tutta quella gente al massacro al cimitero, mi sono salvato lanciandomi in un dirupo scosceso. Uno scatto rapidissimo, nessuno se n'è accorto, mi è andata bene. Qualche sbucciatura alle gambe e alle braccia, un paio di colpi di testa, nulla di più. Sono uno che è stato testimone di tutto quell'orrore e che oggi non vuole dimenticare. Vedi questi volumi, vedi queste carte. Li ho letti, riletti e conservate gelosamente per anni dentro questo armadio. All'inizio li archiviavo soltanto per me, per analizzarli dal punto di vista storico. Poi ho pensato che tutti dovessero conoscere i fatti, che fosse giusto sapere per poter condividere, in particolare con quelli come te, e fare in modo che ciò che ho visto non possa più accadere. Ai miei studenti del liceo di Bologna ho raccontato per anni queste storie. E poi ho incontrato storici, giornalisti, amministratori locali, associazioni, cittadini, li ho incrociati ai convegni. C'è sempre una grande attenzione e commozione, ma resta ancora molto da fare. La nostra testimonianza conferma la verità di quello che è successo. È come dire, io ho visto perché c'ero. Quando non ci saremo più, sarà complicato mantenere viva la memoria. Però se io racconto una storia a te, tu la racconti ai tuoi amici, ai tuoi figli, e fino a che avremo gambe per poter camminare, queste storie non moriranno mai. Ma quando non verranno più raccontate, allora moriranno due volte, insieme alle persone, insieme alle ingiustizie. C'è qualcosa di commovente e inatteso che provoca un silenzio totale, quasi metafisico, affonda in una coltre di buio immenso nel peso della storia. Camminando lungo i sentieri in quei luoghi incontaminati, tra il verde intenso dei boschi e il marrone delle foglie che cadono, e trasportati nel passato un istante dopo l'altro, immersi in un tempo che fatica a diventare presente e futuro, in una dimensione irreale in cui l'identità sfuma. D'improvviso le voci di uomini e di donne, le grida di sofferenza degli anziani, le urla dei bambini si materializzano nella nostra coscienza in un attimo che pare eterno. Ed è quello il momento in cui noi diventiamo di colpo memoria vivente. Quella sera in particolare il cielo è stellato, non ci sono nuvole, la luna è quasi piena. I contorni delle montagne sono perfettamente visibili, la temperatura è tiepida. Gli uomini e le donne sono ormai andati a riposare e i ragazzi si divertono a modo loro, lontani, in una discoteca. Dalla camera da letto al primo piano si sente solo Nonna Maria, che prega a bassa voce. Madonnina bella bella che d'incen la vista intera, partorè un bel bambino bianco e rosso di Turin. La Madonna al poteva, San Giuseppe le aiuteva, tutti senti pris in amor, sia lodà nostro Signor. Gli rimase niente via, d'ora in Gesù Messia, tra la paglia in mezzo al fè, li trovan che stava in bè. La Madonna al cuneva, San Giuseppe gli aiuteva, tutti senti pris in amor, sia lodà nostro Signor. Allora Giuseppe e Carlo si spostano fuori sotto il pergolato in punta di piedi, senza fare troppo rumore, per non disturbare quello strano silenzio di fine estate. E restano uno davanti all'altro sullo stesso tavolo dove poco prima gli uomini giocavano a carte. Una lampada a gas illumina i loro volti. La notte è lunga, Giuseppe parla come un fiume in piena, Carlo non ha sonno e vuole conoscere la grande storia del suo paese. Il nonno entra in cucina e mette in un piatto due fette di brasadella della Yolanda, una torta venuta bene, soffice e deliziosa proprio come piace a Carlo. E allora il vecchio prende fiato, preparandosi ad un lungo discorso. Finisce la grappa e si volta di scatto verso il ragazzo. Quella della 16ª Panzer Grenadier Division Reichsführer è una storia lugubre che parte da lontano. E se vuoi, io te la racconto. Heinrich Himmler i suoi soldati li voleva biondi, alti, di robusta costituzione, con le teste rasate e lo sguardo fiero, senza zigomi troppo pronunciati che possono richiamare il sangue mongolo slavo anche solo lontanamente. Per Himmler le giovani reclute dell'SS devono diventare come l'esercito pretoriano della Roma imperiale, disposti ad eseguire ogni ordine in modo risoluto, senza rivolgere troppe domande ai loro capi. Lui li sceglie di persona, esaltati e spietati senza altro dio al di fuori di Hitler. Esamina accuratamente le fotografie degli aspiranti candidati e scarta quelli il cui aspetto può apparire stravagante all'occhio tedesco. Himmler non è proprio l'ultimo gradino della scala gerarchica nazista, perché lui è una delle menti della cosiddetta notte dei lunghi coltelli. Devi sapere, Carlo, che Himmler è anche il maggiore responsabile della soluzione finale della questione ebraica. Il promulgatore, insieme ad Adolf Eichmann e Reinhard Heydrich, della campagna di annientamento di ebrei, avversari politici, zingari, omosessuali, malati di mente, tutto attraverso un sistema sofisticato ed efficiente di campi di concentramento e di sterminio disseminati dal 33 al 45 in Polonia, Austria e Germania. È lui che plasma un'intera generazione e la mette poi al servizio di un'ideologia affascinante per ragazzi senza valori, se non quelli negativi del potere preso a tutti i costi, dell'annullamento fisico del nemico, dei falsi miti della razza ariana e delle vittime sacrificali, in particolare ebrei, comunisti e socialisti. Obbliga perfino le sue SS a procreare almeno 4 figli prima di partire per il fronte per incrementare e salvaguardare la Herrenrasse. Himmler è un fanatico cultore di tutto ciò che è culto. Addirittura si autonomina fondatore di un nuovo ordine pagano. Si inventa il mito della reincarnazione di Enrico I, il primo re dei tedeschi, e celebra a Kedinburg il millenario della sua morte. Poi viene a sapere di un'antica leggenda legata al castello di Wewelsburg in Vestfalia, nel circondario di Paderborn, una, dicono, delle poche fortezze sopravvissute all'assalto degli slavi dell'est nel 600. Con i suoi adepti trasforma le rovine dell'antica costruzione nella sede ideologica e mistica delle SS. Ed è lì che Himmler vuole far rinascere i cavalieri della Tavola Rotonda, che avrebbero dovuto assumere le sembianze di 12 generali delle SS. Il castello di Wewelsburg, circondato da un muro di 1 chilometro di diametro, nella torre nord il pavimento in marmo decorato da un mosaico verde scuro con al centro un disco in oro, il sole nero. Sotto la torre c'è la cripta detta Terra dei Morti, una grande sala rotonda con 12 colonne di granito, un soffitto adornato da un'enorme svastica ed è qui, in una struttura a forma di pozzo di pietra, che avrebbero dovuto essere sepolte le cenere degli ufficiali SS uccisi in battaglia. Si narra di strani riti e di riunioni notturne celebrate dallo stesso Himmler a Wewelsburg. Quindi, intrisa di simbolismi di morte, la 16ª Panzer Grenadier Division è quindi la creatura perfetta di Himmler, forgiata a sua immagine e somiglianza. A Lubiana, nell'attuale Slovenia, comincia la storia della divisione assassina che nasce il 3 ottobre del 43. Poco dopo l'armistizio dell'8 settembre, la disfatta del nostro esercito e l'occupazione nazista dell'Italia. Quelli che arrivano sono ragazzi divenuti soldati troppo in fretta, tutti di un'età compresa tra i 17 e i 20 anni, facilmente influenzabili sul piano ideologico, sottoposti ad una forte pressione psicologica, in pratica un lavaggio del cervello. La divisione, ripartita in diversi Kampfgruppen, gruppi di combattimento, giunge in Italia nella zona tra Massa e Livorno ed è subito imbarcata via nave per la Corsica. Ah, quello viaggio difficile. Quel tratto di mar Tirreno è in burrasca, le onde sono alte 4 metri, i soldati sono stipati come sardine dentro nelle stive, manca l'aria, l'acqua è poca, è mal distribuita, il cibo è pessimo. C'è chi vomita, c'è chi piange in silenzio, chi ride disperato, chi parla da solo, chi prega, chi scrive sul suo diario, chi mostra al camerata di fianco la foto della sua fidanzata lasciata in Austria oppure in Germania. Puoi immaginarti in quale condizione versava il pavimento. Quando la barca giungeva a Bastia, iniziava anche per loro la guerra vera. Ma in mezzo alla mischia le teorie non bastavano più, non serviva il culto del magico, il mito della razza pura ed eletta. In Corsica prendono una bastonata, italiani che si difendono fino all'ultimo colpo, e i giovani soldati delle Waffen-SS saranno anche una elite, ma non sanno combattere contro eserciti di primo ordine. I primi di ottobre del 43 il gruppo torna in Italia, viene smembrato per questioni logistiche. Il 15 maggio del 44 la divisione si riunisce in Italia sulla costa dell'Alto Tirreno. Non viene impegnata subito in prima linea perché i suoi ranghi risultano incompleti e non si è ancora concluso il ciclo di addestramento per il personale più giovane e inesperto. Viene trasferita in Toscana per contrastare eventuali sbarchi alleati, intervenire in combattimento. Ma i vertici nazisti pensano alla sedicesima come ad un gruppo specializzato in crimini contro la popolazione civile, mascherati da rappresaglie antipartigiane. I contabili della morte al servizio del nazismo, che operano nel nostro paese mero terrorismo. Ci sarebbero due modi per combattere. Il primo con le leggi e il secondo con la forza, esclama a gran voce nonno Giuseppe. E in Italia dal 43 al 45 i nazisti che fanno? Domanda Carlo. Scelgono la seconda opzione, quella dello stato di eccezione, che si verifica quando il potere costituito, in questo caso la dittatura, la forza di occupazione di un territorio, sospende ogni diritto civile e politico, risponde con sicurezza il vecchio. Ma com'è possibile? Nessuno si è ribellato. E gli italiani dove erano mentre i nazisti facevano tutto questo al nostro paese? Lo incalza Carlo. In Italia dopo l'armistizio dell'8 settembre del 43, da una parte si schierano i soldati fascisti e nazisti, dall'altra si formano le prime bande partigiane. I ribelli si posizionano dove possono, dove ci sono montagne, colline, boschi, nelle scuole, nelle fabbriche, praticamente dappertutto. Il loro numero cresce gradualmente nei mesi della lotta di liberazione. Sono 2.000 nel settembre del 43 e due mesi dopo raddoppiano. Nell'aprile del 43, 25.000. 130.000 all'inizio dello stesso mese, dell'anno successivo e alla fine di aprile del 45 si contano 250.000 partigiani. Ma i ribelli sono comunque un'esigua minoranza. La maggior parte degli italiani osserva gli avvenimenti dalla finestra oppure aderisce alle adunate del regime, riempiendo le piazze all'inverosimile per applaudire Benito Mussolini e i suoi comizi. E tutto ciò avviene perché le istituzioni e gli equilibri degli organi democratici non possono più funzionare quando lo stato di eccezione tende a confondersi con la regola. E lo stesso confine tra democrazia e totalitarismo sembra cancellarsi. Adesso ti spiego che cosa ha voluto dire per la nostra gente lo stato di eccezione. Da prima si sentiva il suono di un organetto che si avvicinava lentamente, poi dai fitti boschi di montagna, dai sentieri impervi che corrono in mezzo ai dirupi, apparivano gli assassini in divisa nazista. Alcuni si camuffavano con del fogliame, altri invece agivano allo scoperto. Altri ancora parlavano in italiano, anzi nel dialetto dell'Appennino bolognese, la nostra lingua. A Montesole alcuni sopravvissuti raccontano di un nazista che suonava una piccola fisarmonica. A Cerpiano le SS richiudevano gli ostaggi nell'oratorio e lanciavano bombe a mano attraverso le finestre. Le grida e i lamenti si spegnevano lentamente mentre nella grande casa padronale che tutti chiamavano palazzo un tedesco suonava tranquillo l'armonium. A Sant'Anna di Stazione i nazisti calavano precipitosi accompagnati dal suono di organetti e di canzoni esaltate e poi dal rumore di nuovi spari e di nuove grida di agonia. A Vinca un soldato suonava l'organetto mentre i suoi commilitoni davano la caccia alla popolazione casa per casa. È l'eccidio totale, come scrisse Giuseppe Dossetti. Non è una furia di vendetta, un raptus di folli omicidi. È la negazione radicale dell'umanità. Le stragi compiute dalle SS non sono casi isolati. E nemmeno l'aspetto terribile di un certo periodo della storia moderna, ma un punto di svolta, un'era nuova, in cui il processo e il progresso tecnologico della guerra, la pianificazione politica, i sistemi burocratici e l'assoluta scomparsa di valori morali si sono combinati per rendere le stragi di massa una possibilità sempre presente. I personaggi chiave di questa mattanza, dice il nonno, restano comunque Albert Kesselring, Max Simon, Walter Eder, ma non sono loro i soli responsabili. Noi dobbiamo comprendere e trasmettere il senso del vuoto, il dramma dello sterminio. Le fotografie scorrono davanti agli occhi di Giuseppe e del nipote Carlo. Ci sono immagini come quella di un giovane che trascina sul sentiero un carrettino dove sono accatastati i cadaveri di civili uccisi a Vinca. Un'altra ritrae un cimitero dove sono radunate delle persone. Ci sono foto scattate anche dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La commozione quasi impedisce al nonno di parlare, ma Giuseppe non vuole rinunciare a spiegare a Carlo quello che sente. Noi dobbiamo superare la tragica contabilità dei morti, far emergere il significato di ferite psichiche e fisiche che hanno condizionato la vita quotidiana di centinaia di migliaia di persone. Sono elementi difficili da cogliere, che però emergono da spezzoni di testimonianze di noi sopravvissuti. Le vittime non sono soltanto i morti, feriti, torturati, ma anche i loro congiunti e tutte le intere comunità colpite, perché dopo una strage nulla è più come prima. Ma com'è andata a finire? I familiari delle vittime hanno tenuto almeno che si sapesse la verità. Sono stati condannati i responsabili di questi terribili uccidi, chiede Carlo. Verità e giustizia sono due concetti che in Italia purtroppo non sono mai andati d'accordo. Per gran parte delle stragi nazifasciste dal 43 al 45 esiste oggi una verità storica, scritta a chiare lettere nei fascicoli dell'armadio della vergogna, così almeno lo ha definito nel suo libro Franco Giustolisi, giornalista d'inchiesta tra i più importanti di questo paese. Si tratta di un armadio occultato nel Palazzo Cesi, in via degli Acquasparta, a Roma, la sede della Procura Generale Militare, ritrovato nel 1994. E conservava 695 fascicoli con i nomi e i cognomi dei responsabili di tutti questi eccidi. Solo dopo il ritrovamento dell'armadio sono stati istituiti i processi, ma dei carnefici condannati molti sono morti e i più vecchi sono oltre a novantenni. Oggi certamente quel "io so" di Pierpaolo Pasolini in qualche modo si è trasformato in "noi sappiamo", ma la risposta della giustizia è stata condizionata dalla volontà politica di insabbiare le inchieste e dalla ragione di Stato. E questo è accaduto sia per le vicende del passato, sia in periodi più recenti. La notte a Montesole è terminata e già si intravede il chiarore dell'alba. Per lunghe ore, cioè dalla sera alla mattina, l'infaticabile nonno Giuseppe ha raccontato al nipote Carlo le storie della grande storia. È stata un'impresa faticosa, una lezione affascinante, a tratti forte e impietosa, ma seria e necessaria. Perché in pratica quello del nonno è un lascito morale ed etico, un testamento composto da libri, documentazione giudiziaria, ricordi personali, ma più di tutto è un patrimonio da consegnare alle nuove generazioni. Ora Carlo e Giuseppe sparecchiano il tavolo, riportano nell'armadio della sala tutto il materiale che è servito al racconto. Chiudono i libri e vanno a dormire. Al suo risveglio Carlo si interrogherà sulle parole del nonno e capirà che è necessaria una presa di coscienza e che le storie che ha sentito gli resteranno addosso tutta la vita. Agnani comprenderà che democrazia e pace sono frutto di pratiche quotidiane, di relazioni tra individui, di cittadinanza attiva, di impegno civile. E Carlo scoprirà che oggi Sant'Anna di Stazzema c'è un parco nazionale della pace e un museo storico della resistenza che conserva gli oggetti appartenuti a circa 400 persone trucidate dalla furia nazista. I loro vestiti, le bambole, gli occhiali, i giornali dell'epoca, i portafogli, le monete, gli anellini, gli orecchini. Carlo capirà che anche a Montesole si custodisce con la massima cura il ricordo delle 800 vittime delle barbarie grazie al Parco Storico Regionale e alla Fondazione Scuola di Pace di Montesole. A Montesole arrivano ragazzi da ogni parte del mondo. Vengono organizzati convegni, seminari, laboratori, spettacoli teatrali, mostre e concerti. Dalla prossima estate anche Carlo si iscriverà a quei percorsi formativi e parteciperà ai forum giovanili del Museo di Sant'Anna di Stazzema e conoscerà anche quei simpatici tedeschi dell'associazione Die Anstiftung di Stoccarda, che intorno all'anniversario della strage di Sant'Anna, il 12 agosto, portano la loro solidarietà ai familiari delle vittime. E soprattutto camminerà in silenzio insieme agli altri suoi coetanei lungo gli antichi sentieri dell'Appennino tosco-emiliano, fino ai ruderi della chiesa di Casaglia, fin dentro il piccolo cimitero, dove il muro scrostato e segnato dal tempo mostra ancora oggi i buchi lasciati dai colpi delle mitragliatrici naziste. Perché nulla vada mai disperso e mai dimenticato, e perché la memoria possa diventare finalmente cosa viva.